Radio Kolbe presenta In famiglia con Maria, programma mensile di fede, famiglia e tematiche di attualità a cura di Oscar Grandotto. A tutti voi l'augurio di un buon ascolto.
Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, eccoci di nuovo insieme, un saluto a voi tutti da parte di Antonio e siamo qui nella tavola rotonda che come ogni quarto martedì del mese dedichiamo a qualche tema spirituale. Dunque siamo ormai a pochi giorni, un pugno di giorni, ci separa dal mese di giugno, il mese di giugno che tradizionalmente è dedicato alla devozione del Sacro Cuore di Gesù. Siamo tutti, possiamo dire, reduci, preparati, ecco, a questo incontro dal mese di maggio, soprattutto ricordo il giorno della supplica della Madonna di Pompei, il giorno della festa della Madonna di Fatima. La nostra Madre del Cielo ci prepara, ecco, con il suo mese, con il suo cuore immacolato, ci prepara all'incontro con Gesù. Per introdurvi il tema però di questa nostra chiacchierata, vorrei partire, prima di presentare gli ospiti che sono qui insieme a me, ho qui davanti ai miei occhi l'immagine che forse tutti abbiamo nelle nostre case, del Sacro Cuore di Gesù, questa icona nella quale si vede nostro Signore che stringe nella mano sinistra un cuore umano, vermiglio, sovrastato da una croce che è contornato di una corona di spine. E con la mano destra nostro Signore indica, ecco, questo cuore sfolgorante. Che cosa ci vuole comunicare nostro Signore, ecco, con questa immagine? E che cosa è esattamente la devozione al Sacro Cuore di Gesù? Questo è il tema della nostra tavola rotonda. Allora io immediatamente presento gli ospiti, Claudio Nalin, Pierluigi Bianchi Cagliesi e Oscar Grandotto.
Ave Maria a tutti.
Ave Maria.
Ecco, allora diciamo che possiamo iniziare proprio un giro di opinioni su questo tema del mese del Sacro Cuore di Gesù. Claudio, come possiamo introdurre questa riflessione?
Dunque, saluto gli ascoltatori e penso, se con il pensiero vado a Lanciano, però là abbiamo un'ostia che si è trasformata, cioè per miracolo, un miracolo eucaristico, abbiamo un'ostia di carne e dai rilievi fatti, dagli studi fatti su quella carne, risulta essere parte del cuore, miocardio, ma diciamo che c'è tutto il cuore, in pratica c'è il cuore di Gesù rappresentato da quell'icona di cui tu hai parlato, ma diciamo che noi abbiamo il cuore eucaristico di Gesù, ecco, ha voluto mostrare che cosa dona a noi ogni volta che facciamo la Santa Comunione, ecco, il cuore, ci dona il suo cuore, ci dona il suo amore, ecco, questo è il significato, ecco, ci dona tutto il cuore, tutto il cuore, e sappiamo come Gesù patì nel Getsemani proprio sudor di sangue e tristezza mortale dopo aver istituito la Santissima Eucaristia, per cui vorrei portare avanti insieme sia la devozione al cuore, ma la devozione al Sacro Cuore e alla devozione al cuore eucaristico di Gesù, perché Gesù poi chiederà i 9 primi venerdì del mese, comunione, eccetera. Allora Gesù, dopo aver istituito l'Eucaristia, si ritirò nel Getsemani a pregare e patì la solitudine, tant'è vero che chiese agli apostoli di fargli compagnia, ma questi erano appesantiti dalla stanchezza e si addormentarono. E li richiamò: non potete stare neanche un'ora con me, cioè sono triste fino alla morte. Ecco, ora questa tristezza mortale, Gesù un giorno a Padre Pio proprio, gli dice: vedi Padre Pio, figlio mio, insomma non so come l'ha chiamato, insomma con quale titolo, ma dice: vedi, il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo, perché continuo a riviverlo in tutti i tabernacoli della terra. Questa notizia è molto importante, perché bisognerebbe che i cristiani si rendessero conto che quando passano davanti al tabernacolo, dire: Gesù, tu sei nel Getsemani e io, anche se non dormo fisicamente, ma dorme il mio amore per te, dorme la mia gratitudine verso di te, dorme la mia adorazione verso di te. E perché vi dico queste cose? Perché un giorno una persona, diciamo, di fede, diciamo, vera, di, ecco, mi confidò, dice: vedi, e davanti a Gesù Eucaristia, ecco, dopo la riposizione nel tabernacolo, dice, cantavamo quel canto: resta con noi Signore che si fa sera, e dopo aver cantato, dice, resta con noi Signore, dice, sentì come un richiamo all'anima mia, dice, e mi sentì dire: ma io resto con voi perché ve l'ho promesso e vi starò fino alla fine del mondo, ma siete voi che non restate con me. Cioè, sia nel Getsemani, nel tabernacolo Getsemani, sia nella verità, sia nel Vangelo, cioè siamo noi che abbandoniamo Lui, Lui non abbandona noi. E per cui abbiamo, diciamo, due episodi. In un episodio, il primo che vi ho citato, abbiamo Gesù che chiede: restate con me, e noi praticamente a fatti gli abbiamo risposto picche, insomma, il sonno, la stanchezza, l'indifferenza, tutte queste cose qua. Poi dopo i discepoli di Emmaus dicono a Gesù: resta con noi Signore, per cui e Gesù praticamente restò con loro, allo spezzar del pane lo riconobbero, ma poi sparì. Dice: io ci sono, è la vostra fede che manca, ecco, io sono presente e lo sarò fino alla fine del mondo, ma in particolare, ecco, in tutti i tabernacoli della terra. Gesù, sappiamo che lamentò, ecco, con Santa Margherita Maria Lacocque, la confidente del Sacro Cuore, confidò proprio questa sua tristezza data dal fatto che Lui ci ha amato fino a dare la sua vita per noi, ma in cambio non riceve che ingratitudine, poi vi diremo la frase esatta, ma è questo abbandono, questo, diciamo, mancare di gratitudine verso colui che ci ha dato tutto, mostra tutta la durezza del nostro cuore. E in effetti mi ha fatto impressione questa confidenza di questa persona, perché in realtà non ci pensiamo, è vero, resta con noi Signore perché si fa sera, a parte che noi siamo attualmente, altro che sera, qui è notte fonda, tutta tenebra, come diceva Padre Pio, qui resta con noi, io ci sono, siete voi che non ci siete, voi che non mi fate compagnia, io nei tabernacoli del mondo vivo questo Getsemani fino alla fine del mondo, gliel'ha rivelato Gesù a Padre Pio. Pertanto questa tavola rotonda verte proprio su questo argomento, ecco, l'amore di Gesù verso di noi, che però non trova rispondenza da parte nostra, siamo molto tiepidi, molto indifferenti, ingrati. Ecco, io chiederei ad Antonio proprio che leggesse questi due passi, perché sono due passi evangelici, per cui sentiamo dalla voce di Gesù cosa dice lui, perché noi pensiamo sempre, quando sentiamo queste cose, che magari siano pensieri di qualcuno, no, sono parola di Dio, e la parola di Dio deve scuoterci, deve farci rinsavire, perché stiamo molto addormentati, molto, molto, il nostro amore è addormentato. Sì, Antonio, se vuoi leggere così, diciamo, abbiamo davanti praticamente il quadro esatto della situazione e anche il lamento che ha fatto Gesù rivolto a Santa Margherita e Maria la Cocca. Per cui dopo, su questa base, ecco, svilupperemo insieme ai nostri amici, ecco, la tavola rotonda.
Cominciamo allora con nostro Signore Gesù che si reca nell'orto del Getsemani. E leggo dal Vangelo di San Matteo al capitolo 26. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E di nuovo allontanatosi, pregava dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti. E lasciatili si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: dormite ormai e riposate. Ecco, è giunta l'ora nella quale il figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce si avvicina. E poi, Claudio, se vuoi io passo
vedi
anche...
Vedi che dormivano tutti coloro che erano amici, mentre i traditori sono sempre svegli e molto attivi, anche oggi purtroppo. Ecco, prova a leggere adesso invece i discepoli, vero, che non lo riconobbero, ma lo riconobbero lo spezzar del pane.
Dunque, qui prendiamo la pericope del Vangelo di San Luca, al capitolo 24, e vi leggo però dal versetto 25. Ed egli disse loro: sciocchi e tardi di cuore, nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nell'ospettare il Padre. Ecco, questo episodio in effetti, Claudio, sembra un po' il duale del precedente, no?
Sì. Cioè, quando lui ha chiesto compagnia a noi, in pratica gli avevamo rifiutato, perché quel sonno lì è un sonno che significa di più del sonno naturale, perché c'è una sonnolenza riguardo alla gratitudine che è più grande di noi, e purtroppo questa, diciamo, si sviluppa sempre più e siamo degli ingrati, tant'è vero che l'angelo di Fatima, ecco, si è presentato proprio con l'ostia, ecco, e ha insegnato la preghiera di riparazione proprio per gli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso. Pertanto è un problema poco trattato oggi, perché la gente va a fare la comunione, bisogna spiegare chi ricevono è corpo, sangue, anima e divinità, Gesù, non è che ricevono un pezzo di pane, il corpo, il sangue, l'anima e la divinità, e se non hai fede non piace a Dio, per cui bisogna insistere ed aiutare le persone a pregare perché aumenti la fede, soprattutto in questa presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, nelle nostre chiese, nella Santa Messa, nei tabernacoli. Ecco, questa durezza di cuore noi dobbiamo gridarla, proprio perché inizia il mese del Sacro Cuore, vero? E dobbiamo difendere l'onore di nostro Signore, che, diciamo, ci ha tanto amato fin da dare la sua vita per noi. E ecco, dicevamo che Gesù lamenta alla sua confidente Santa Margherita Maria la Cocca, ecco, proprio questa indifferenza, questa ingratitudine, ecco, che è ripagato del suo amore con sacrilegi, indifferenze, eccetera. E io vorrei che Antonio leggesse testualmente le parole pronunciate da Gesù riferite a Santa Margherita. Ecco, questo cuore noi lo vediamo coronato di spine, sovrastato da fiamme. Queste fiamme, sopra le fiamme c'è la croce, ecco, l'amore, non c'è amore più grande di chi offre la vita per i fratelli, e non c'è ingratitudine più grande di non ringraziare colui che ci ha amato fino a dare la sua vita per noi. Ecco, ma prova a leggere.
Sì. Allora, Gesù si presentò a Margherita Maria tutto sfolgorante di gloria, con le sue 5 piaghe che brillavano come dei soli, e dal suo mirabile petto, dice la Santa, che rassomigliava a una fornace, essendosi aperto, ella scoprì nell'amabile amante cuore di Gesù la vera sorgente di quelle fiamme. Poi Gesù le disse così: ecco questo cuore che ha tanto amato gli uomini, che non si è mai risparmiato, fino a spostarsi e a consumarsi al fine di testimoniar loro il suo amore. Per riconoscenza ricevo dalla maggior parte degli uomini solo ingratitudine, irriverenze e sacrilegi, insieme alla freddezza e al disprezzo che mi usano in questo sacramento d'amore. Perciò ti chiedo che il primo venerdì, dopo l'ottava del Santo Sacramento, sia dedicato a una festa particolare per onorare il mio cuore. In quel giorno ti comunicherai e gli tributerai un'ammenda d'onore per riparare le indegnità che ha ricevuto durante il periodo in cui è stato esposto sugli altari. Mi fermo qui perché poi, diciamo, il Signore dice anche altre cose.
Ma interessante, vorrei far notare solo un punto. Dice dalla maggior parte, la maggior parte è più del 50%, e la stessa cosa ha detto a Fatima. dalla maggior parte degli uomini ingrati, per cui la maggior parte, quando tu vedi le file di persone che vanno a fare la comunione, io non è che mi rallegro, perché la maggior parte di questi che vanno non sono a posto, sono ingrati, non sanno manco cosa, vanno senza fede a ricevere Gesù e nessuno gli dice niente. Per cui, diciamo, sono anche abbandonati nella loro ignoranza, nella loro freddezza e nella loro tiepidezza. Ecco, e naturalmente perché facciamo questa tavola rotonda? Per gridare, ecco, i diritti di Dio, visto che abbiamo i diritti delle foche, i diritti di tutti quanti, abbiamo meno quelli di nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha amato di un amore divino fino a dare la sua vita per la nostra salvezza. Ecco, adesso lascio a voi la parola, volevo solo dare un'impostazione con la tavola.
Ecco, io allora aggiungerei, Claudio, che è sempre interessante, partendo proprio da queste considerazioni, soprattutto in relazione alla devozione al Sacro Cuore di Gesù e a Fatima, a vedere qual è l'incidenza anche a livello sociale che questa devozione ha, perché per esempio proprio parlando del Sacro Cuore di Gesù è interessante ricordare quello che venne chiesto proprio da Gesù alla Francia, allora Luigi XIV, al Re Sole, quando la Madonna, quando il Sacro Cuore di Gesù chiese di che fosse consacrata la Francia al Sacro Cuore, che fosse cucito il Sacro Cuore sugli stendardi di Francia, e questo come antidoto contro questi sommovimenti e rivoluzioni che si stavano preparando e che sarebbero esplose poi con la Rivoluzione francese e con tutti i drammi che ne conseguirono, inclusa la decapitazione del re Luigi XVI e della consorte Maria Antonietta, che vennero ghigliottinati e che poco prima di morire si resero disponibili per consacrare invece la Francia al Sacro Cuore di Gesù, ma questo fu troppo tardi, non servì e la Francia precipitò in un abisso, diciamo, di sangue, di attacchi alla Chiesa, di tutta una serie di iniziative che portarono poi al disastro che abbiamo visto successivamente, proprio come espansione di queste idee anticristiane veicolate dalla Rivoluzione francese. E poi tutto questo ripreso anche a Fatima, quando la Madonna parlò della consacrazione della Russia, secondo intervento disatteso, in cui tu qui mi puoi correggere se sbaglio, diciamo, nel ricordare esattamente questo passaggio, ma in cui la Madonna disse: anche il Santo Padre mi consacrerà poi la Russia, ma come Luigi XIV non lo fece e fu troppo tardi, perché il suo successore poi Luigi XVI per quanto lo fece non servì, la Francia fu investita da questo terremoto spaventoso, così anche, disse la Madonna a Fatima, il Santo Padre lo farà in ultimo, ma sarà troppo tardi. Quindi c'è un'incidenza tra quello che riguarda la devozione a livello personale, no? Quindi un'incidenza soggettiva nelle richieste del Signore e della Madonna, e dall'altra parte un'incidenza sociale, partendo proprio da quello che disse Sant'Agostino quando, parlando della pace e della guerra, ricordava che la pace è la conseguenza della uniformità delle nazioni alla volontà di Dio. La guerra è il castigo che le nazioni ricevono per aver voltato le spalle a Dio e per aver agito contro di Lui. E quindi è interessante vedere come questa diffusione di questa devozione chiaramente parte prima di tutto a livello personale, perché chiede a noi una conversione vera, e dall'altra parte chiede anche però una conversione delle società, perché il Signore vuole non solo la conversione degli uomini, dei singoli, ma anche la conversione delle nazioni, che devono sottomettersi alla sua santa volontà. E questa è la cosa più bella che ci possa essere, perché non c'è cosa più bella che essere sottomessi a colui che è il re del cielo, della terra, del mondo, ed è il nostro Padre. Quindi, ma c'è questo problema grosso oggi, che proprio ha una sua radice rivoluzionaria profonda fin dall'epoca della Rivoluzione francese, che è proprio questo atteggiamento di ribellione, di egualitarismo nei confronti di Dio, e che porta poi gli uomini e di conseguenza le società a vivere un atteggiamento proprio così di rivolta permanente, in cui si cerca di affermare che appunto le idee contrarie al nostro Signore hanno diritto di cittadinanza, ma nello stesso tempo avere questa diabolica pretesa di avere la pace. Cioè, questo è il paradosso di quest'epoca: noi vogliamo stare bene, ma vogliamo andare contro Dio. Purtroppo così non funziona.
E beatifichiamo
Pandela.
Beatifichiamo Barabba, no? E condanniamo a morte Gesù Cristo. Questo succede continuamente. Difatti vengono strapazzati i fedeli, no? E glorificati i nemici della Chiesa. Altro che rivoluzione francese, questa è la rivoluzione dei cervelli che non funzionano più.
Se posso intervenire, scusatemi, proprio facendo eco, no, a quello che diceva Pierluigi poc'anzi, no? E se ci riflettiamo, no, tutta la Sacra Scrittura, a partire proprio dai tempi del diluvio, ecco, quindi proprio dall'inizio, no, dal libro della Genesi fino all'Apocalisse, è percorsa da questo tema dei richiami di Dio alla conversione del suo popolo. E dobbiamo dire, adesso proprio lo stavo osservando, no, da quello che diceva Pierluigi, in effetti in tutta la storia dell'umanità gli unici che sono riusciti a fare marcia indietro, tra virgolette, quindi sono stati i niniviti. Perché anche ricordando altri episodi, non so, della Sacra Scrittura, quando c'era il problema dei Filistei, fecero di tutto, ma poi dopo comunque erano sconfitti, perché tutti i profeti, no? Geremia, i richiami, Isaia, tutti i richiami che ha fatto. In pratica la Sacra Scrittura ci insegna che molto difficilmente l'umanità è riuscita a rimettersi, diciamo, sulla via santa e a fare una vera resipiscenza, insomma, della propria condotta. Adesso poi non vorrei dire delle cose inesatte, perché non sono un
epicista. Non c'è niente di nuovo sotto il sole, né? Per cui le cose che sono accadute, noi non possiamo pensare di essere meglio di quegli altri, siamo peggio, perché dopo aver visto l'effetto che ha fatto su di loro, i castighi che hanno ricevuto, noi stiamo sfidando Dio, in pratica,
è vero,
con leggi anticristo.
Adesso ne abbiamo fatte un paio, proprio queste ultime, no? Cirillà, eccetera, che veramente sono raccapriccianti.
Vabbè, allora procediamo.
Dunque, Oscar, non vorrei che...
No, vi stavo ascoltando con profondo interesse. Intanto un saluto a tutti gli amici ascoltatori. Parlavi poco fa dei niniviti, ecco, mi pare che oggi prevalgano più i sodomiti, perché mentre alla predicazione di Giona il re di Ninive, ecco, si coprì di sacco e bandì un pubblico tempo di espiazione e quindi di sacrificio, ecco, a Sodoma fu mandato Abramo e nemmeno 10 giusti furono trovati in quella città, per cui ciò attirò in quella città la pioggia dal cielo. Ecco, mi ha fatto impressione, ascoltando, ecco, le vostre introduzioni, come ci sia un parallelo impressionante fra le parole date a Gesù a Santa Margherita Maria Lacoc, ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini e che non si è mai risparmiato, ricevendo però ingratitudine, indifferenza e sacrilegi. C'è un parallelo impressionante con le parole fatte proprie dall'angelo a Fatima nel 1916, che hanno preceduto le apparizioni di Maria, e in quella preghiera dettata proprio dall'angelo, in cui, ecco, invitava i pastorelli a farsi parte attiva e quindi diventare riparatori, e diceva, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso, riferito a Gesù, viene offeso. Sono le stesse parole, ecco, che sono state dettate, ispirate e confidate da Gesù a Santa Margherita Maria Lacoc. Ecco, si parlava prima quindi di tristezza mortale lamentata dal Sacro Cuore, e io Volevo portare un contributo un po' carismatico e volevo sottoporre alla vostra riflessione, magari anche di Claudio, questo messaggio che è stato ricevuto da Renato Baron, che è l'iniziatore dell'opera dell'amore di Schio. Renato, che per chi non lo conosce, è un veggente che è morto nel 2004 e che è stato destinatario di confidenze sia di Gesù che di Maria. Ecco, ho trovato questo passaggio che mi pare perfettamente in linea con quanto è stato detto. Ecco, diceva Gesù ancora nel 1993, quindi parliamo di 20 anni fa scarsi. Ecco, diceva: miei cari, anzi più di 20 anni fa, miei cari, per restituire a ciascuno di voi la grazia e il diritto al paradiso, sull'altare del Calvario io immolavo la mia carne e la mia Santissima Vergine Madre immolava la sua anima, e le sofferenze dei due cuori si unirono, e ancora continua Maria, la madre vostra e mia, a dispensare i frutti della croce. A voi è stata data la possibilità, nella Santa Messa, di assistere e di partecipare a quanto è avvenuto al Calvario. Ma come dall'alto della croce allora mi straziarono l'abbandono e l'indifferenza di quanti stavo per beneficare, ancora oggi questo sacrificio viene spesso bandito e lo potete anche voi constatare. In verità vi dico, nessuno al mondo toglierà questa verità, che continuerà ad essere vita santificante per quanti credono. E Gesù conclude poi, ecco, con un passaggio molto significativo, sentiamolo. Miei discepoli, triplice decadimento che precede la rovina è, il punto 1, l'allontanamento della croce. 2, il perduto rispetto alla mia presenza viva nel tabernacolo. 3, il perseguire una strada lontana dalla mia Vergine Madre Maria. E conclude: guai alla durezza di tali cuori, solo, sono parole impressionanti, solo la preghiera di anime vittime può trarli dalla via dell'eterna perdizione. Pare che sia un passaggio veramente, sarebbe da meditare, da pregarci su. Triplice decadimento che precede la rovina: allontanamento della croce, perduto rispetto della mia presenza viva nel tabernacolo, per seguire una strada lontana da Maria. Claudio, a te il compito.
Diciamo che il predicatore vaticano ha suggerito proprio di allontanare la Madonna per andare d'accordo con i protestanti, e lì che ci siamo. Allora, Pierluigi, vuoi...
Ma io sì, veramente devo dire che sono cose che fanno riflettere, e ci riflettevo proprio oggi, a poche ore dalla notizia della morte anche di Marco Pannella, fondatore del Partito Radicale, che è stato celebrato, di fatto è stato celebrato. Noi preghiamo per la sua anima, preghiamo certamente per lui, ma è stato celebrato quasi ovunque come una personalità che ha trasmesso dei grandi valori.
Qualcuno ha parlato di eredità spirituale
che ha lasciato questo insigne personaggio, che ha sulla sua responsabilità, diciamo, è all'origine proprio di una delle più grosse catastrofi che abbia attraversato l'Italia, perché certamente porta con sé una scia di aborti, ha tentato la legalizzazione di tutto, dal divorzio, l'aborto, l'eutanasia, le unioni omosessuali, la droga libera, non si sa cos'altro immaginare, appunto. Ecco, e noi oggi, in questa eclissi proprio della razionalità, perché l'aspetto che è più drammatico è proprio vedere l'eclissi anche nelle persone di buon senso, persone che dicono di essere appunto cattoliche, di essere sensibili, c'è un'ovazione generale che ha qualche cosa veramente di sconvolgente, perché mette in evidenza proprio questa eclissi del lumen rationis, cioè proprio non c'è più non c'è più una capacità nelle persone di collegare, salvo persone invece che esprimono dei giudizi volutamente in una certa direzione, ma proprio la capacità di individuare le cause di tutto quello che è successo e la responsabilità personale di questa persona che ha svolto un'azione che è stata proprio un'operazione veramente incredibile, che ha collegato trasversalmente tutte le formazioni politiche esistenti in Italia, passate e presenti, e non solo, ha influenzato profondamente il modo di pensare anche di grandissimi ambienti cattolici, a dimostrazione del fatto che oggi nelle ovazioni e nelle celebrazioni che ci sono state proprio non c'è una voce, credo che si sia levata, che abbia ricordato, ma io non lo dico, non vorrei pretenderlo dai giornali o dai mezzi di comunicazione laici, tutti, non c'è una voce che si sia levata per evidenziare quali siano state le conseguenze drammatiche che l'azione purtroppo di quest'uomo e del movimento, del partito da lui creato, hanno causato alla nostra nazione. E questo è l'aspetto che più colpisce, l'aspetto più drammatico, perché non è una questione, non è un problema di voler giudicare la persona in quanto tale o voler immaginare dove possa andare una persona che si è comportata in questo modo. Questo sta a Dio. A noi sta però giudicare qual è stato il comportamento, l'azione e soprattutto le conseguenze che hanno determinato in Italia la situazione presente. Oggi in questa assenza totale di giudizi, di critica, neanche di una sana critica nei confronti di un episodio così importante come la scomparsa di un personaggio di questo peso, lascia veramente senza parole, perché questo è proprio l'elemento, direi, che fa riflettere su quello che sta accadendo in questo momento anche all'interno della Chiesa. È qualcosa veramente impressionante, che è in qualche modo arrivato al momento in cui tutte queste considerazioni fatte fino adesso in qualche modo si trasformano e si trasferiscono in una situazione concreta, perché qui vediamo dal vivo che cosa accade quando poi succede qualcosa del genere, cioè l'incapacità totale di esprimere un giudizio critico, in alcuni casi per una paura che ormai serpeggia ovunque, di dire la verità non si può più dire, la verità è qualche cosa che bisogna aver paura di pronunciare, c'è una sorta di complesso di colpa da parte di tutti i cattolici. Quindi veramente credo che quello che sta accadendo in questo momento è qualche cosa che lascia veramente riflettere, soprattutto come conseguenza di un atto, di un tradimento che noi stiamo compiendo nei confronti di nostro Signore, perché è questo il vero problema, perché a me non mi interessa niente di quello che pensano le persone, a me interessa quello che pensa nostro Signore, a me interessa cosa nostro Signore pensa in questo momento di quello che sta accadendo, e quindi tutti si pongono il problema partendo dal giudizio delle persone, dal pensiero dominante, questo pensiero dominante che sta in qualche modo rincretinendo tutto il genere umano, no? Per cui sono tutti soggetti a vari livelli a questa pressione mediatica che non ci lascia più spazi per respirare. Ma il mio problema è pormi di fronte al nostro Signore, questo è l'unico problema che devo avere.
Questi media sono come praticamente Orfei che domava i leoni, vero? E questi hanno domato le coscienze, praticamente le hanno ridotte a fare quello che vuole il domatore, che sarebbe cornuto anche questo domatore, no? Il principe di questo mondo è riuscito ad addomesticare il suo pensiero la maggior parte degli uomini, che non si rendono conto che per seguire Gesù Cristo non si può seguire la via che stiamo seguendo noi, è tutta un'altra via, è una via di rinnegamento del proprio io per seguire il nostro Dio, invece qui abbiamo rinnegato il nostro Dio per seguire il nostro io. E vabbè.
Ma allora, Claudio, volevo porti una domanda, no? Proprio in questa considerazione, poi ricollegandoci anche al Sacro Cuore di Gesù. Ma tra le opere di misericordia spirituali che ormai non solo non si ricordano, ma non c'è più nemmeno la memoria che esistano, perché se uno chiede a una persona oggi le opere di misericordia spirituali, vabbè, sembra che stiamo parlando di cose astruse, ma ecco, io volevo dire, c'era un'opera di misericordia spirituale che era l'ammonizione, per esempio, dei peccatori, no? Oggi dire ammonire i peccatori cozza contro la misericordia, no? Contro questo grande concetto. La misericordia in cui non si può ammonire nessuno, non si possono ammonire i peccatori.
Ma ti dico che allora, tu giudichi, non si deve giudicare, capito? Hanno domesticato anche il senso della parola, no?
Sei un omofobo.
Sì. No, ma ci puoi spiegare, Claudio, come deve essere interpretato, no, questo concetto dell'ammonizione, per esempio, ma, che è un dovere con la misericordia.
Ma dunque, Gesù è misericordioso? Bene. E Gesù che cosa faceva? Non faceva niente per essere simpatico agli scribi e ai farisei, continuava a richiamarli, gli ha dato anche dei titoli poco simpatici, vero? Una razza di vipere. Qui dice, non, è vero che lui è Gesù, però ci invita a gridare dal tetto, se queste cose non le direte voi, parleranno le pietre. Ma non solo, se penso a San Paolo ad esempio, che dice guardatevi da Alessandro il Ramaio, perché ci ha combinato, cioè, è un nostro nemico schierato, ci ha fatto molto del male. Qui San Paolo avvisa, dice state attenti a quello che fa quello là e quello che dice quello là, perché ecco, questo è carità verso il prossimo, per avvisarlo del pericolo che corre ascoltando certi discorsi che non sono cattolici, no? Pertanto l'opera di misericordia è proprio aiutare anche i fratelli a capire nella verità, cioè, come il cristiano deve muoversi in situazioni come le nostre. Noi non possiamo adeguarci, perché è scritto così, non conformatevi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio. E questa è parola di Dio, non conformatevi, perché io devo resistere, non devo conformarmi. Dice, ma tu sei esagerato, che ne so, ti danno tutti i titoli che vogliono, no? L'importante è che io non sia un cretino, no? Questo è importante, no? Che, visto che un po' di intelligenza ancora ce l'abbiamo e un po' di discernimento ce l'abbiamo, noi dobbiamo seguire Gesù Cristo, anche se siamo come pecore tra i lupi, in mezzo ai lupi, così ha detto il Signore. Ecco, perché se i profeti che hanno ammonito sempre, sono stati mandati dalla misericordia di Dio ad ammonire il popolo ebraico, sono tutti morti ammazzati, vuol dire che l'uomo non sopporta di essere richiamato all'ordine.
E infatti, Claudio, aggiungerei che oggi le persone, dobbiamo dirlo, hanno paura. Cioè le persone anche buone vivono nella paura, questo è un dato di fatto, hanno paura. Allora certe volte penso, ma come si è trovato un santo che dovrebbe essere oggi additato come il modello dei politici, perché era anche un santo che aveva un grande equilibrio, San Tommaso Moro, morto decapitato in Inghilterra per non essersi sottomesso alla volontà del re. Bene, e San Tommaso Moro prima di morire ebbe una fase straziante della sua vita, in cui la moglie piombò in carcere più di una volta insieme ai figli per implorarlo a non rovinare la famiglia. Cioè, l'appello che gli veniva rivolto continuamente era: ma ti rendi conto con queste tue posizioni che cosa causerai alla famiglia? Cioè, tu morirai, però noi, tu pensa cosa succederà a noi. Cioè, noi saremo disprezzati, sbattuti fuori, siamo già in povertà, siamo abbandonati al nostro destino, verremo perseguitati, e i tuoi figli? Ma non ci vuoi pensare? Non hai un pensiero, diciamo, caritatevole, usiamo questo termine, nei confronti di tua moglie, nei confronti dei tuoi figli? Ti rendi conto che cosa stai facendo? Questo fu il pensiero e fu anche il consiglio che gli arrivò da parte della moglie, no? A cui San Tommaso Moro rispose dicendo: guarda, se solo avessi uno spazio minimo per poter salvarvi tutti, ma senza tradire Dio, lo percorrerei, ma se questo spazio mi verrà chiuso, io non tradirò Dio e Dio si prenderà cura di voi. E capisco che è stata una cosa drammatica, perché bisogna trovarsi in queste situazioni poi per capire, però il percorso di fedeltà di San Tommaso Moro, che lui visse tutta la sua vita, lo portò poi evidentemente a questa prova finale in cui decise eroicamente di fidarsi di Dio. Si fidò di Dio e disse: va bene, muoio, ma almeno la mia famiglia sarà nelle mani di Dio. Certo, non saranno i miei equilibrismi e non saranno i miei compromessi che li salveranno. Li salverà il Signore. Allora, dico, queste cose forse vale la pena oggi ricordarle, perché abbiamo paura dell'acqua fresca in questo momento. Cioè, in realtà nessuno ci ha detto che dobbiamo morire decapitati, perché non siamo in Siria, non siamo in Pakistan, non siamo a Siabibi, non siamo in Afghanistan. Ma abbiamo il terrore già oggi in Italia, viviamo nel terrore. Viviamo nel terrore di dire una parola. Questo è il problema, ma se non riflettiamo su questo, noi tradiremo, questo è il problema, perché siamo di una fragilità impressionante.
Siamo abituati a tradire Gesù Cristo, no? Ormai diciamo, il tradimento, tu vedi anche quando si propone una legge anticristo, dovrebbero sentire un urlo da tutta l'Italia, dire: non sia mai, noi siamo un popolo di tradizione cristiana e noi vogliamo Dio nostro re, nel senso è lui che ci governa. Adesso abbiamo, pensa un po', questi nostri governanti, se sono disposti piuttosto che firmare una legge iniqua, a dire no, io sono cristiano, non la firmo, darebbero il buon esempio a tutta l'Italia, invece dicono: io ho giurato sulla Costituzione ma non sul Vangelo, ma neanche farla apposta. San Giacomo proprio qualche giorno fa diceva: non giurate né verso il cielo e né verso la terra, perché dice chiunque farà questa cosa, dice, sarà sottoposto a giudizio e a condanna.
A parte il fatto che la Costituzione parla chiaro anche in relazione al matrimonio fra un uomo e una donna, quindi è una contraddizione di termini.
La devastazione, no?
Certo.
C'è la devastazione, abbiamo quel che ci meritiamo del resto, no?
Sì.
Vorrei aggiungere soltanto che abbiamo tutti quindi la sensazione, no, che la Chiesa, parlo in generale, proprio noi come popolo di Dio, come battezzati, come cattolici, non stiamo affatto facendo quello che dovremmo fare, cioè far sentire le nostre voci, come diceva poc'anzi Pierluigi, ammonire i peccatori, perché effettivamente siamo messi nell'angolino, no? Si parla, no, di cose che rivestono la sfera del privato, e quindi nessuno può parlare in questo modo a un'altra persona. Ma vi volevo dire che Gesù disse a Santa Maria Margherita che lui si sentiva, appunto, come abbiamo detto prima, ferito dalle irriverenze, dai fedeli, ma vi leggo testualmente: ciò che mi è ancora più sensibile è che sono i cuori a me consacrati che fanno questo. Cioè, praticamente il nostro Signore non lascia fuori nessuno. E in qualche modo non è che parla soltanto delle persone che non sono credenti, miscredenti, atei, apostati. Ancora una volta nostro Signore si lamenta dei suoi, come fece nell'orto degli ulivi, insomma.
Posso Antonio aggiungere un'altra cosa, no? Quello appunto dicevamo all'inizio, no? Su questa pretesa di voler conciliare il tradimento con la tranquillità, no? Che è l'aspetto più paradossale, se vogliamo, di quest'epoca, no? Purtroppo lo viviamo anche noi, perché noi facciamo un'operazione continua di allontanamento dei problemi gravi che stanno arrivando, no? Cioè, di non pensare non solo a livello generale ma anche a livello personale, no? I drammi che oggi viviamo e che sono già iniziati, che sono l'emarginazione, la difficoltà di trovare il lavoro, l'emarginazione anche al lavoro, e questa è una conseguenza, diciamo, della fedeltà a Dio in questo momento, le situazioni, le croci ininterrotte che arrivano e situazioni forse anche più difficili che ci potrebbero mettere di fronte a delle scelte drammatiche, no? in cui uno vede anche il coinvolgimento delle sofferenze della famiglia, no? Allora noi dobbiamo fare uno sforzo di pensarci a queste cose, dobbiamo fare uno sforzo di ricordarle a noi stessi. Perché quando poi arrivano, è difficile poi riuscire a superare situazioni di questo tipo se non facciamo un continuo esercizio anche di riflessione su questo. Perché? Ma noi, scusate, siamo meglio dei cristiani iracheni? Siamo meglio dei cristiani siriani? Noi? Siamo più bravi? Abbiamo più meriti? E quali sarebbero i nostri meriti? C'è qualcuno che ce li può indicare, per cortesia, i nostri meriti rispetto a loro? E allora perché loro devono morire ammazzati in quei modi e noi invece dobbiamo avere la pretesa, il diritto di vivere bene in questo momento, in questo dramma che sta attraversando anche il nostro paese? Capite? Questo secondo me è il problema, il vero problema, che noi non riusciamo ancora a prendere atto del fatto che siamo entrati in una fase decisiva della nostra storia, della nostra vita, delle nostre esistenze, in cui siamo chiamati noi a una testimonianza eroica. Non c'è niente da fare, o così o tradimento, non c'è alternativa, questo è il vero problema. E quindi io lo dico a me stesso, perché oggi chi ha la presunzione di dire no ma io un bel niente, io magari posso tradire fra un'ora, per cui dobbiamo tutti noi continuamente raccomandarci proprio all'intercessione della Madonna, del Sacro Cuore di Gesù, per rimanere fedeli.
Ed essere confermati nella fede,
perché vacilliamo, perché non siamo abituati, questo è il vero problema, perché loro hanno vissuto sempre situazioni drammatiche, noi nel giro di 10 anni siamo precipitati da una situazione di tranquillità apparente, perché invece non c'era nulla di tranquillo nemmeno 10 anni fa, però le nostre vite correvano tutto sommato abbastanza serene. Oggi siamo improvvisamente precipitati nella tragedia e questo non ci va.
È molto, dipende dai pastori, perché se non si preoccupano dei lupi che sbranano le pecore, che pastore è questo tipo di pastore? E siccome è scritto nell'epistolario di Padre Pio, per cui Gesù si è lamentato, Padre Pio l'ha scritto ed è pubblico, che si deve fare? Non bisogna leggerlo, non bisogna dirlo? Dice che Gesù fa vedere a Padre Pio in una basilica romana dei prelati che si vestono o si spogliano dopo aver celebrato la Santa Messa, adesso non ricordo se prima o se dopo, però dice: vedi, quelli non sono i miei sacerdoti, quelli sono i miei macellai.
Mamma mia.
Ecco, e per cui Gesù lamenta, Gesù piange, la Madonna si lamenta, la Madonna piange e noi cantiamo Chiesa di Dio, popolo in festa, capito? Come faremo ad accordarci? Come mentre io piango voi cantate? Che fate? Applaudite? Ma c'è poco da applaudire, ma pigliatevi a schiaffi, sarebbe il minimo, no? che lo meritiamo anche, cioè abbiamo perso il senso del sacro. La nostra fede ce la siamo fatta noi, secondo i nostri gusti personali, non è la fede in Cristo, no? Chi vuol seguire Gesù Cristo, chi mi ama, osserva la mia parola.
C'è, Claudio, una preghiera bellissima scritta da San Luigi Grignon di Montfort, che sarebbe bello rileggere, e leggerla anche in una trasmissione, perché è impressionante, la preghiera fa venire i brividi e sembra scritta per questi tempi, che si intitola La preghiera infuocata, non so se la conoscete, e questa preghiera termina, è molto lunga, ma termina con un appello finale in cui San Luigi Grignon di Montfort, quindi l'apostolo della devozione alla Madonna, il compositore del trattato della vera devozione a Maria, lui scrisse a un certo punto nell'appello finale questa frase, adesso la ricordo non proprio forse precisamente, ma insomma più o meno il senso è questo. A un certo punto lui dice: aiuto, 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 al fuoco, al fuoco, al fuoco, al fuoco nella casa di Dio, al fuoco nel santuario, aiuto, stanno assassinando i nostri fratelli, aiuto, il nostro buon padre è pugnalato, allora Signore perché dormi? Svegliati, formati un esercito di guardie del corpo, creati un'armata per dichiarare guerra a questo mondo che ti sta voltando le spalle, che sta lottando contro di te, ed entra in campo con tutte le tue forze, ed entra in campo con tutta la tua potenza per sconfiggere questo male che sta devastando il mondo. Questa è un po' la devozione, ma è un appello proprio impressionante che fa tremare, veramente, fa venire i brividi, perché fa capire Che cosa dovrebbe fare, qual è lo spirito di un cristiano, quale dovrebbe essere lo spirito di un cristiano che ama Dio veramente in un momento come questo.
Diciamo che c'è un che di accomodatizio, ecco, nel come viene proposta oggi la fede cattolica, nel senso che si vede il peccato del mondo che dilaga, parliamo della sommatoria, no, dei peccati personali, che va a costituire quel grande macigno, no, che è il peccato sociale mondiale, e di questo ne siamo coscienti tutti. Voglio ricordare che grazie a Pannella, no, l'aborto, che era ritenuto un abominevole delitto soltanto, diciamo così, una quarantina di anni fa, poi pian piano è stato portato prima all'accettazione, poi alla sua logica giustificazione scientifica anche, e infine è stato legalizzato. Ma mi stanno arrivando voci che la stessa Trafila stanno seguendo delle idee assolutamente abominevoli, come per esempio, la dico qui ma forse voi lo sapete, c'è qualcuno in Germania che sta per esempio cercando di far entrare man mano l'idea del cannibalismo. Quindi, cioè che gli esseri umani possono divorare altri esseri umani. Adesso ci sembra folle, ma se ci ricordiamo di quello che è stato il percorso che ha fatto l'aborto, anche quello era folle, era ingiustificabile.
Ma in un certo
senso, delle eccezioni.
Ma in un certo senso, Antonio, il cannibalismo è l'ultimo atto di questa consacrazione diabolica dell'umanità, no? Abbiamo rifiutato il corpo di Cristo e adesso divoriamo il corpo degli uomini, capisci?
Cioè,
è qualcosa di luciferino, che in qualche modo è il compimento finale di questo tradimento e di questa riconsacrazione, tra virgolette, dell'umanità, non al cuore, al Sacro Cuore di Gesù, al Cuore Immacolato di Maria, ma al demonio. Questo è, sì. Capito? C'ha un valore il cannibalismo come un valore simbolico,
un
capisci?
Valore simbolico, sì. Indubbiamente ci deve essere questa componente, perché diciamo sono delle novità che troppo sconvolgenti. Come per esempio sentivo, no, che questi partiti, che tra poco vedrete che verrà fuori anche il partito dei liberi cannibali, però per esempio c'è queste associazioni gay, eccetera, omosessuali e via discorrendo. Stanno proponendo, siccome diciamo che vogliono produrre naturalmente bambini, affrancandosi, no, dal meccanismo naturale definito da Dio, e siccome gli uteri devono essere affittati, Lo sapete che si sta parlando addirittura della xenogestazione, cioè di concepire i bambini in provetta e farli, cioè la gestazione dovrebbe avvenire in un maiale donna, una maiale femmina. Cioè praticamente i bambini verrebbero messi nell'utero di una scrofa.
Cosa di cui si parlava, ricordo, già 15 anni fa, mm-hmm. forse anche 20, e mi ricordo di aver assistito a un dibattito molto interessante fra teologi assolutamente ortodossi su questa ipotesi terrificante, perché questo pone dei grossi problemi. Se dovesse accadere una cosa del genere, uno si domanda, ma il Signore può infondere un'anima a un essere che è impiantato in un animale? Cioè questo pone degli interrogativi terrificanti,
una
no?
sfida a Dio,
una sfida a Dio che non ha più limite, ma ormai siamo arrivati al capolinea, no? e quindi credo che veramente ci sia solo da non aspettare, ma come diceva San Luigi di Montfort, implorare ardentemente il Signore di intervenire. Questo è il nostro dovere.
Penso al Sacro Cuore di Gesù. C'è i primi 9 venerdì del mese, ma chissà perché 9 mesi, vedi, il Signore invece vuol metterci per 9 mesi nel suo cuore, per nascere un'altra volta. Il periodo di gestazione, ecco, nel grembo di una donna è di 9 mesi, ecco, Gesù ha scelto proprio questo numero per rifarci da capo, nuovi, ecco, uomini nuovi, uomini che vivono e amano il cuore di Dio. Ecco, e vengono rigenerati, cioè ti darò un cuore nuovo, metterò dentro di te uno spirito nuovo. Praticamente questa parola di Dio, ecco, si incarna proprio nel Sacro Cuore di Gesù, un cuore nuovo, uno spirito nuovo. E però questa devozione, sì, ancora qualcuno la fa, ma poi bisogna vedere come si confessa la gente, perché le cattive confessioni sono confessioni sacrileghe, perché non sono confessioni, altro che basta inginocchiarsi e stai a posto. Tu devi pentirti dei tuoi peccati e fuggire le occasioni prossime di quei peccati. Ma che storie sono? Io vado là, mi inginocchio e ho la soluzione. Di quali peccati? Che non manco li so. Devo essere aiutato. Ci vuole un esame di coscienza, aiutare le persone a vedere il male che hanno fatto, a pentirsi del male che hanno fatto, ad allontanarsi del male che hanno fatto e avvicinarsi al bene, per andare incontro al Signore. Ma c'è una confusione, vedete. Padre Pio diceva, confusione di idee, predominio di ladri, a parte i ladri di cose materiali, ma qui ci sono i ladri della verità anche, per cui i ladri, sia fisici che spirituali, ecco, anche il nemico è un ladro di verità. Ecco, e allora proponiamo con questo mese di chiedere la grazia di nascere un'altra volta, cioè nel cuore di Gesù, 9 mesi, senza interruzione, perché sennò sarebbe come un'interruzione della gravidanza, no? Ecco, devi ricominciare da capo.
È bello questo esempio che hai fatto, Claudio, dei 9 mesi della gestazione. È bellissimo perché ricorda proprio quello che disse Cornacchiola, il veggente Cornacchiola delle Tre Fontane, no? Quando lui attribuì la sua conversione ai 9 venerdì del mese, c'è proprio da fare. E quando si presentò, dopo essersi convertito, dopo che gli apparve la Madonna alle Tre Fontane, davanti a Papa Pio XII, gli consegnò il pugnale con inciso il suo nome, il nome di Pio XII, che lui aveva predisposto per assassinarlo. Ecco, un assassino, un anticlericale, un bestemmiatore, un uomo che ha odiato tutta la sua vita, in parte, buona parte della sua vita, nostro Signore, trasformato in un apostolo di Gesù, in un apostolo di Maria, proprio in conseguenza di questo parto avvenuto con i 9 venerdì del mese, che lui forse non con piena consapevolezza aveva detto al ragazzo.
E richiama anche quella rinascita dall'alto, ecco, che era stata annunciata da Gesù a Nicodemo, quella necessità quindi di rinnovarsi e di rinascere appunto dallo Spirito.
Auspichiamo allora che durante, cosa facciamo? Dobbiamo anche fare una proposta, no? Noi abbiamo mostrato tutte le insidie, tutti i pericoli, tutte le aberrazioni. Adesso dobbiamo invitare i nostri cari ascoltatori a vivere un mese nel Sacro Cuore di Gesù, con una proposta, ecco, di fare una visita anche, a parte i 9 venerdì del mese, ma la messa, eccetera, ma diciamo passare giornalmente almeno un po' di tempo davanti al Getsemani dei tabernacoli delle nostre chiese, dire: Gesù, non voglio più essere un ingrato verso di te, tu hai donato la tua vita per la mia salvezza, io sono qui per renderti grazie anche a nome di quelli che non lo fanno. E difatti l'angelo di Fatima è sceso a insegnare ai pastorelli questa preghiera: io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Perché se soltanto diciamo le cose, però la riparazione prevede che ci sia un cambio di rotta, per cui se noi siamo consapevoli di aver fatto cose o di non aver vissuto bene la nostra fede, la riparazione, ecco, dire: mi pento e mi dolgo con tutto il cuore della mia freddezza, della mia indifferenza, della mia tiepidezza, Signore, se tu vuoi puoi guarirmi. Ecco, parliamo con Gesù, perché parlare con gli uomini, non dico che è tempo perso, ma tanto la gente è ipnotizzata, non riesce a farla ragionare. Ecco, parliamo di più col Signore, aumentiamo la preghiera, ecco, e i sacrifici per salvare le anime, perché questo è stato chiesto anche dal Signore, è stato chiesto dalla Madonna. Cioè, noi siamo cristiani e chi segue Cristo, Redentore, deve diventare un piccolo corredentore, perché altrimenti non è cristiano, altrimenti non segue Cristo. Per cui cerchiamo di aumentare la preghiera, diciamo al termine del Santo Rosario le litanie al Sacro Cuore di Gesù, facciamo una visita a Gesù sacramentato, ci costerà un po', ma sentite, è più quel che si guadagna che il tempo che magari ci par di perdere perché abbiamo fretta. Dobbiamo aver fretta di andare in paradiso. Dobbiamo aver fretta di amare Gesù, ecco, tutte le altre frette, diciamo, svaniranno nel nulla, non esisteranno più.
Volevo ricordare, Claudio, anche come devozione, imparare la giaculatoria ricca di indulgenze che concesse Papa Beato Pio IX, e proprio per la devozione, per aumentare la devozione al Sacro Cuore di Gesù, che dice questo: Sacro Cuore di Gesù, confido in te, venga il tuo regno. Che è una giaculatoria che diffuse proprio Pio IX con un'indulgenza, adesso non ricordo di quanti giorni, ma proprio ogni volta che uno l'avesse ripetuta. Quindi ecco, invito tutti gli ascoltatori a impararla a memoria. Gesù, io confido in te, venga il tuo regno. Ripetiamolo durante il giorno, che certamente ci aiuterà.
Comunioni spirituali, cioè, perché se restiamo come prima, allora abbiamo parlato per nulla, cioè, non è servito a niente. È solo curiosità ascoltare, se poi non si muove un granello di polvere, ecco, non abbiamo, cioè, con la nostra fede dovremmo spostare le montagne se l'avessimo, invece non riusciamo neanche a spostare un granello di polvere.
E se non riusciamo, ecco, a sentirci ancora infervorati per amore, di amore a Gesù, ecco, chiediamogli veramente la grazia di poterlo fare, ripetendo anche questa altra giaculatoria: dolce cuore del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più, e dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Aiutiamoci, ecco, chiedendo l'aiuto anche a Maria, lei che è stata la perfetta adoratrice di Gesù, per intercessione sua, che ci aiuti, che ci porti a Gesù, che ci aiuti ad amarlo sempre più. A te la parola, Antonio, ora per la chiusura, che siamo ormai agli sgoccioli.
Diciamo che con questi appelli veri e propri, no, a noi stessi, a tutti coloro che ci hanno seguito, e naturalmente confidiamo che queste nostre invocazioni, ecco, si allarghino, ecco, come un'onda di un sasso che è stato gettato in uno stagno. D'altro canto, il compito della radio, il compito di noi che siamo stati qui, vicino a questi microfoni, è proprio questo. E allora, senza aggiungere altro, io rimanderei a coloro che ci hanno avuto la pazienza ad ascoltare, a seguirci il quarto martedì del mese di giugno, e vi lascio naturalmente con il saluto di tutti. Ave Maria.
Ave Maria a tutti.
Ave Maria.
E buon mese
Ave
di
Maria.
Giugno con Gesù.
Ave.
Radio Colbe ha presentato In famiglia con Maria, programma mensile di fede, famiglia e tematiche di attualità a cura di Oscar Grandotto. Grazie per il vostro gentile ascolto.